Buongiorno a tutti, benvenuti in scuolasuono.it, benvenuti in compagnia di Dario Paini. Ciao Dario.
Buongiorno a tutti e a voi.
Allora, come definirti? Tu sei, intanto grazie mille per essere qui con
A
noi.
voi.
È un piacere averti perché in effetti all'interno del ciclo Summer Productive non ci è capitato mai ancora di registrare un'intervista con un ingegnere specializzato nella progettazione di studi di registrazione. Abbiamo avuto a che fare con un Claudio Nordio. Il tuo, come dire, alter ego.
Ne ho sentito parlare.
Ne hai sentito parlare, ci lavori spesso a quanto pare.
Sì.
Tu progetti, lui realizza, però sai, è sempre bella la sfumatura tra chi mette le cose in opera e invece chi le pensa. Per cui sentiamo anche un po' il tuo punto di vista. Per prima cosa io ti chiederei gentilmente di raccontarci un po' la tua storia professionale, di raccontarci come sei nato, cresciuto e come ti sei evoluto sotto il segno della progettazione acustica, quali sono state le tue esperienze. Ti lascio la parola, conduci tu tranquillamente.
Grazie mille. Se vuoi parto proprio dalla mia formazione, diciamo, universitaria e da lì ti racconto che cosa è successo.
Possiamo partire anche dall'asilo.
Ah, va bene. Asilo a Casciago Inferiore. Sì. No, allora, beh, mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria a Milano perché per tanti motivi, anche motivi legati a condizionamenti esterni, se vuoi. Come sempre succede, no? Quando non si ha molto chiaro che cosa si vuole fare da grande. Diciamo che la cosa interessante di questa facoltà, di quello che almeno è successo a me, è che ingegneria mi ha permesso di, come dire, di non specializzarmi in qualcosa di molto, molto particolare, prima di tutto. Mi ha permesso di avere una base dal punto di vista teorico, almeno dal punto di vista della fisica, della matematica, della fisica tecnica, eccetera, diciamo relativamente, come dire, solido.
Solida.
E questo mi ha permesso, se vuoi anche, sì, in maniera simpatica, di rimandare, che cosa volevo fare da grande al dopo la laurea. Perché avevo, diciamo, questa cosa mi ha permesso di avere delle basi tutto sommato buone, ecco. Nonostante la mia, come dire, la mia capacità, la mia voglia di studio non è che fosse, sia mai stata un, come dire, non sono mai stato un secchione, ecco, mettiamola così. E quando mi sono laureato prima di tutto facendo una tesi su una valutazione di un software di simulazione acustica che era RAMSete. Era un software sviluppato dalla Università di Parma. Angelo Farina era diciamo, l'autore.
Angelo Farina, sì. È anche una camera anecoica, mi pare, no? Fa test in laboratorio.
Sì, penso proprio di sì.
È un personaggio di rilievo nel campo dell'acustica italiana.
Sì, e devo dire che durante le fasi della tesi mi ha sempre aiutato molto, gli spedivo un sacco di mail e mi ha sempre risposto sempre con garbo e con competenza, ecco, quindi se posso lo ringrazio anche adesso pubblicamente, mettiamo
Lo ringraziamo e facciamo un po' di pubblicità adesso. Mi cerco il suo sito e mettiamo dentro anche quello.
no? E dopo la laurea, appunto, mi sono iscritto a un corso di acustica a Ferrara, dove ho avuto la possibilità di rincontrare Farina, ma non solo lui, anche il professor Pompoli e tutto, diciamo, lo staff di Ferrara.
Abbiamo qualcosa in comune, anch'io ho fatto diciamo la scuola per tecnico acustico competente a Ferrara, vedi?
Sì, bene, io ho fatto.
Anch'io sono passato da Pompoli.
Vedi? Ecco, Pompoli è un'altra, e devo dire la verità, è un'altra dei personaggi che.
È un signore.
Diciamo importanti, un signore prima di tutto, proprio nel vero senso bello della parola, mi ha aiutato anche lui tantissimo. Oltretutto, dopo aver frequentato il corso, sono ritornato spesso a Ferrara perché a Ferrara spesso vengono organizzati dei corsi, dei piccoli seminari di 2, 3, 4 giorni e ho cercato di frequentarli tutti proprio perché così volevo approfondire alcuni aspetti dell'acustica, chiaramente, ed è stato Pompoli a consigliarmi di finire il mio dottorato nel frattempo avevo cominciato a Copenaghen. Per cui questa cosa mi ha dato, diciamo, mi ha dato appunto l'opportunità di andare a Copenaghen. E là ho cominciato e finito la mia tesi di dottorato che riguardava l'acustica delle piazze, degli spazi aperti, che era un argomento interessante per tanti motivi. Prima di tutto perché nessuno ci aveva mai troppo investigato, in più perché la piazza, soprattutto ovviamente nei periodi estivi, diventa teatro, no? Per cui diventa un posto dove, di aggregazione sociale, e un posto dove effettivamente la gente suona. Anche la strada ha queste caratteristiche, ma la piazza è, diciamo che si presta ovviamente meglio per contenere delle persone. Per cui mi interessava capire che relazioni ci fossero tra l'acustica della piazza e la piazza stessa, diciamo, dal punto di vista architettonico e storico. Per cui all'interno di questa tesi ho fatto alcuni esperimenti, alcune misure. Se vuoi, ci sono i miei articoli su Paini, aspetta che provo a scrivertelo qua, paini.eu/phd.
Ricordiamo intanto il tuo sito web è paini.eu e poi c'è qua slash phd.
Se il link funziona, perché non mi ricordo più se è quello giusto, ma dovrebbe. Sì, esatto, sì. È proprio lui. Sì. Funge, funge. Ecco, qua potete vedere, così si possono scaricare anche liberamente gli articoli che ho scritto in fase di dottorato. E la cosa interessante è che, vabbè, ho avuto la possibilità di fare molte interviste anche a musicisti, a persone che solitamente suonano e vanno ad ascoltare concerti all'interno di una piazza nei periodi estivi, e sono uscite un po' di considerazioni interessanti. Prima fra tutte è che spesso il contesto architettonico e storico in qualche modo, come dire, supplisce alle carenze acustiche di una piazza. Per cui, nonostante la piazza possa non suonare bene perché magari ha dei ritardi, provoca dei effetti eco, flutter eco in certi casi. Nonostante questo, tutto sommato, se la piazza è molto bella o molto importante dal punto di vista storico o architettonico, questa cosa fa in modo che tutto sommato la persona che vada ad assistere a un concerto non vada via delusa, ecco.
Cioè, il fatto che ci sia una ricchezza architettonica, insomma, le piazze barocche sono le migliori, come dire.
Probabilmente sì. Sì. Sì, esatto. Cosa volevo dire? Sì, questa diciamo, è stata una cosa interessante. Diciamo che è poi un po' quello che succede quando si va anche, se vogliamo, in uno stadio a vedere un concerto, no? L'aspetto sociale, in quel caso, più che architettonico, fa in modo che, nonostante si senta
Male.
male, ecco, mediamente male, alla fine si va da casa senza troppa delusione, mettiamola così. Per cui questa cosa, penso che sia un'osservazione interessante, ecco, che ha riguardato la mia tesi. Poi, ecco, un'altra cosa interessante diciamo, dell'acustica delle piazze è che la piazza è un ambiente che è un po' interno e un po' esterno, no? Cioè esterno nel senso che è fuori da casa nostra, però comunque è un qualcosa di confinato, no? Uno spazio confinato. E solitamente le pareti interne della piazza sono le facciate, per cui le pareti esterne delle case, ecco. E come soffitto c'è un cielo, che è qualcosa di
È completamente assorbente.
Completamente assorbente, esatto. Per cui l'effetto è quasi sempre una riverberazione in 2D e non in 3D, come succede in un ambiente aperto, in un ambiente chiuso, scusami, come un teatro o qualsiasi altro ambiente. Per cui l'acustica già di per sé, suona, cioè, come dire, sì, l'acustica suona diversa, no? Nel senso che non si hanno delle riflessioni che arrivano generalmente dall'alto, per cui poi si possono fare mille discorsi sul grado di diffusione della facciata, sul fatto che si possono aprire o chiudere le finestre per aumentare o diminuire il coefficiente di assorbimento medio.
Diventano dei risonatori di Helmholtz le stanze.
Diventano in un certo senso sì. Infatti, una delle cose che non ho sviluppato e che mi piacerebbe sviluppare era capire questa interazione tra stanza, diciamo, stanza che sta al di là della finestra e piazza attraverso il modello agli elementi finiti, per capire un po' come la stanza poteva essere vista dal punto di vista acustico, se appunto poteva fungere da grosso risonatore di Helmholtz oppure no. Ecco, è una cosa che mi piacerebbe ancora, su cui mi piacerebbe investigare.
Però diciamo così, a naso dovrebbe funzionare da risonatore.
Sì, poi aprendo e chiudendo pian piano le finestre si può cambiare la frequenza di risonanza.
Poi il problema è coordinare tutto il vicinato.
Eh sì, mettere d'accordo tutti, sì, quello è il casino, vero? Sì, vabbè.
E quindi insomma hai fatto questo master, hai fatto, beh, ti sei laureato e poi cos'è successo? Cosa hai fatto?
Sì, poi effettivamente prima di iscrivermi al dottorato avevo già avuto la possibilità di lavorare presso uno studio di ingegneria a Varese, all'interno del quale c'era questo consulente acustico che si chiama Lucio Visentini, un'altra persona che
Che salutiamo.
salutiamo e che ringraziamo, perché anche lui è una delle persone fondamentali nel mio percorso sia di formazione che lavorativo. E lui ai tempi progettava molti studi di registrazione, per cui da lui ho imparato parecchio. Ecco. Diciamo che il mio interesse in generale nell'acustica, e in particolare nella progettazione dello studio di registrazione e anche dei teatri, sta nel fatto che da un lato c'è un amore smisurato per la musica. Per la musica e per i musicisti, no? Per chi fa musica. Dall'altro c'è una passione infinita nei confronti dell'architettura. E l'ambiente dedicato alla musica, l'ambiente architettonico dedicato alla musica, chiaramente poteva mettere insieme queste due forti passioni che avevo e che ho. E quindi ho cominciato da un lato a, nonostante sia un ingegnere, ad approfondire sempre di più l'aspetto architettonico. Dall'altro, chiaramente attraverso la formazione, diciamo, legata al corso di Ferrara e poi al PhD, ad approfondire l'aspetto teorico legato all'acustica, ecco. Quindi, una volta che ho finito, che ho terminato il dottorato, ho cercato di mettere insieme meglio che potevo questi due aspetti e fare di questo una professione, ecco. Quindi
Come è avvenuto il passaggio? Cioè, come hai fatto diciamo, a diventare anche il riferimento di Nordio? Perché a quanto pare, se non ho capito male, lavorate in tandem, insomma.
sì, abbastanza sì. Non è, diciamo che ecco una cosa che ci tengo a dire: lui non ha l'esclusiva nei miei confronti, io non ho l'esclusiva nei suoi confronti, però è anche vero che ultimamente tutti i lavori dove sono io che posso scegliere, diciamo, le persone, diciamo che scelgo lui perché è bravo, ecco, perché esegue con estrema cura i dettagli che disegno. E non solo, spesso trova delle soluzioni, diciamo, a livello costruttivo e esecutivo che sono molto più brillanti dal punto di vista proprio, diciamo, di montaggio rispetto a quelle che potrei pensare io, proprio perché lui ha quella manualità, quella praticità che a me manca proprio perché non faccio il suo lavoro, ecco. Diciamo che allora io ho cominciato a, come spesso succede, ho fatto un primo studio per un amico musicista, Marco Conti, bravissimo musicista. Ho cominciato con lui e poi, come spesso succede, visto che quello studio funzionava tutto sommato bene, da cosa nasce cosa, per cui diciamo, questo progetto mi ha portato a conoscere delle altre persone che mi hanno permesso di progettare altri studi, via via così. Diciamo che come dire, il punto di svolta se vuoi, è stato rappresentato, per quello che mi riguarda, da Ivan Segreto, musicista di Sciacca, che a un certo punto, diciamo 5 anni fa circa, 5-6 anni fa, mi ha chiamato perché mi ha chiesto se volevo progettare il suo nuovo studio all'interno della sua abitazione a Sciacca. Lui aveva registrato il suo disco Ampia all'interno di uno studio che avevo progettato io, quello di Gabriele Damora, che mi sgrida sempre quando lo chiamo Damora, Damora, d'accordo. Sì, a Cernusco Lombardone, il Clockwork Studio. Diciamo, sì, lui ha registrato il disco in questo ambiente, si è trovato bene, per cui mi ha chiamato per chiedermi se volevo fare anche il suo. E questa, diciamo che l'incontro con lui è stato determinante perché lui mi ha permesso diciamo, di conoscere, di entrare in quella, diciamo, nel gruppo dei professionisti veri, ecco, mettiamola così, senza voler togliere nulla a quello che avevo fatto prima, però mi ha permesso di conoscere, per esempio, Pino Piscetola, Pinaxa, che è considerato uno dei più bravi fonici in Italia e non solo. E non solo, a un certo punto Pino mi ha chiamato per realizzare il suo studio, grazie al fatto che comunque avevo questo contatto, come dire, importante che era Ivan Segreto. Per cui da questa cosa poi è partito, diciamo, tutto a un livello qualitativo più alto, mettiamola così. Perché chiaramente i requisiti di uno studio o di una regia per un fonico che produce metà delle canzoni che escono sul mercato italiano, i requisiti sono altissimi, chiaramente, quindi non si poteva sbagliare, ecco, e non si può sbagliare, quindi diciamo che le responsabilità sono sempre più alte, il grado di accuratezza è sempre più alto, e per fare questo a un certo punto ho trovato, diciamo, delle persone come Claudio Nordio che mi hanno permesso diciamo di realizzare in maniera qualitativa. Ecco, ci tengo a dire, a onor del vero, che ho lavorato anche con altre persone con cui mi sono trovato comunque benissimo, Alberto Ferraris della GPP Sound, Ferraris, scusate, oppure Federico Ponti, che è un altro bravissimo falegname. Insomma, devo dire la verità che sono sempre stato fortunato da questo punto di vista.
Non possiamo parlare male di nessuno, insomma.
No, no, infatti, sarebbe veramente un peccato. Sì, Claudio Nordio l'ho incontrato a Karate Brianza, perché a Karate c'era lo studio della signora Caselli, che mi aveva chiesto di fare alcune modifiche, un studio che lui aveva realizzato, e quindi da lì poi ci siamo conosciuti sempre meglio e siamo andati avanti a collaborare insieme.
Senti, ormai Paini è diventato un marchio, cioè sei un brand praticamente.
Come il parmigiano reggiano, ma non lo so, se lo dici tu ci credo, ecco, ci credo volentieri.
Mi pare che tu stia realizzando dei signori studi, insomma, che ormai, cioè nel senso, mi pare un po' di avere a che fare, forse sono un po' fuori dall'ambiente, però la sensazione che ho è di avere a che fare ti sminuisco un po', la moda del momento, no? Cioè, il fatto che tu sei professionista di riferimento del momento, insomma, quindi è bella questa cosa, è un onore per me.
Ti ringrazio, speriamo che sia così. Anche
Speriamo che rimanga, giustamente.
fra un po'. Non solo che sia una moda. Sì. Ma guarda, da parte mia, non so, forse la chiave di lettura è che, appunto, come ti dicevo prima, il mio approccio non è soltanto acustico, per cui non mi accontento mai né di fare uno studio che funzioni acusticamente, né che sia uguale allo studio precedente o agli studi precedenti, per cui ogni volta ricomincio da capo. È chiaro che ci sono delle routine, no? Come sempre succede, so che
Dei preset.
lì dai preset a livello di isolamento acustico, a livello di canalizzazioni audio, queste cose qua. Però il mio approccio è quello di cercare di, come dire, di intuire il più possibile i gusti del committente e quindi di fare qualcosa che funzioni acusticamente, perché chiaramente quello è un requisito essenziale, ma che poi piaccia al committente o alle persone che andranno a frequentare questo posto.
Ma quando parli di, diciamo, di gusti del committente significa, diciamo, gusti estetici? Perché
Anche estetici, certo, anche estetici.
dal punto di vista sonoro, teoricamente, uno studio deve suonare bene e basta, insomma, no?
Sì, è vero anche che, ti dico la verità, anche dal punto di vista acustico, ognuno ha i suoi gusti. Ti faccio un esempio, quando mi chiamò Pino Pischettola, il suo requisito, mi diede due requisiti. Il primo era che quando uno entrava nel suo studio si doveva sentire a casa, che sembra una stupidata, ma non è così scontato, perché se tu pensi allo studio di registrazione, pensi sempre a qualcosa di un po', come dire, asettico, no? Un po' anonimo, se vuoi, no? Queste pareti tutte uguali, tutte belle ovattate, no? E invece lui mi ha dato questo input che per me è importante e che mi porto sempre dietro. Mi ha dato questo input importante perché quello che lui aveva capito era che il musicista spesso registra parte del suo disco a casa, per cui è a suo agio, si sente bene. Poi nella seconda fase, quella diciamo di mixaggio, di rough mix, si sposta, ma non deve perdere questo suo sentirsi a casa, per cui questo suo sentirsi a proprio agio.
Anche acusticamente parlando.
Anche acusticamente, diciamo, ecco, infatti questo era il secondo requisito. Lui non ha, mi ha chiesto di realizzare una regia che non fosse eccessivamente, diciamo, anecoica. Ecco, secca, ma che fosse diciamo sufficientemente live appunto per dare questa sensazione di non essere in un ambiente.
E quindi hai tenuto dei tempi di riverbero più lunghi rispetto al solito?
Sì, un po' più lunghi, sì. È vero che il tempo di riverbero è come dire, un parametro un po' strano, che funziona in ambienti, secondo me, funziona meglio in ambienti medio-grandi. In ogni caso è una misura che ho fatto alla fine diciamo nel momento in cui ho collaudato lo studio. Effettivamente, adesso se non mi ricordo male, il tempo di riverbero alle medie frequenze del studio di Pino era intorno ai 0,3 secondi, contro gli 0,1, 0,2 di uno studio, di una regia, diciamo, classica, ecco. Per cui quasi il doppio, anche se si tratta comunque di numeri piccolissimi.
Di centesimi di secondo, certo.
Esatto, sì. Però effettivamente le persone che entrano, che hanno avuto la possibilità di entrare in questo studio, tutti rimangono, almeno da quello che mi hanno detto, poi magari fuori dietro parlano male, ma non credo, perché poi infatti, poi comunque si verrebbe a sapere. No, è che hanno proprio questa sensazione di, come dire, di stare bene, ecco, di stare bene, e secondo me quello è un buon connubio tra l'aspetto acustico, tra un certo tipo di controllo acustico e un certo tipo di aspetto visivo, quindi estetico. E anche qui, chiaramente, nel caso dello studio di Pino, sono state fondamentali le sue dritte, no? Mi piace questo, però preferirei quest'altro, voglio molto legno, voglio stoffa chiara. Sono tutti quegli input che a me poi permettono di mettere insieme il progetto in una maniera totalmente personalizzata. Ecco, questa è ecco, diciamo che forse in questo lavoro, come forse in altri, bisogna imparare un po' a diventare anche un po' psicologi, nel senso bello del termine, nel senso che bisogna spesso intuire quello che anche magari non viene detto. Capire anche dai lavori precedenti qual è l'approccio del committente, quali sono i suoi gusti, il colore preferito, no? Tutte queste, questi input che poi sì.
Riesco a intuire quello che mi dici, però se riesci a calarmi in un esempio pratico, te ne sarei grato, perché cosa vuol dire ascoltare i lavori precedenti e poi cucire lo studio addosso al fonico? Cioè, fammi capire bene questa.
Sì, guarda, sempre facendo l'esempio di Pino, che comunque è un esempio molto, molto importante, almeno per me, e non solo. Se tu ascolti i suoi mix, sono mix sempre molto puliti, molto, molto eleganti, mai eccessivi. Ed è così perché lui è una persona così, è una persona molto, come dire, molto organizzata, molto con un approccio a non aggiungere mai troppo, almeno per quello che ho potuto osservare, è una persona molto ordinata, e quindi quello che ho intuito e che poi si è rivelata una cosa giusta è stato di progettare per lui uno spazio che fosse molto pulito dal punto di vista estetico, il più elegante possibile, ma senza essere eccessivamente elegante. Per cui ho cercato di tradurre questo suo approccio alla musica.
Cioè, come se fosse lui a creare il progetto, diciamo.
Esatto, infatti quello che secondo me è importante è proprio cercare il più possibile
Immedesimarsi.
di immedesimarsi, come dire, di capire che in realtà il progetto è già nella mente del committente, in qualche modo, no? Fatto non come linee, come 3D, ma come approccio al proprio lavoro.
Come sensazione, sì.
Esatto. E quindi la cosa interessante è tradurre ogni volta queste cose in linee e in forme. Ed è per questo che alla fine esce sempre un progetto diverso, perché la persona davanti a me è sempre diversa rispetto alle persone precedenti. Per cui, e poi così questa cosa rende molto più divertente il lavoro, perché se io facessi sempre studi uguali sarebbe come andare a lavorare in fabbrica, no?
Magari ottimizzeresti il lavoro, però.
Sì, sicuramente farei più soldi, però lavorerei meno se vuoi, però non sarebbe, dal mio punto di vista non sarebbe soddisfacente, perché farei qualcosa che non è dedicato alla persona che mi paga, per cui io devo anche, come dire, onorare questa, no, questa corrispondenza, che è anche economica, non solo.
Beh, i soldi sono energia alla fine,
Eh sì, diciamo che fanno parte del processo, quindi non li butto via, ecco. Però, ecco, appunto, deve essere tutto, appunto, dedicato alla persona che mi fa lavorare, ecco. Questo sì. Un altro esempio che ti faccio è quello dello studio di Michele Canova, che è uno studio che ho fatto contemporaneamente a quello di Pino e che sta proprio di fianco a quello di Pino, proprio.
alla faccia della concorrenza.
Vabbè, loro sono, sì, no, sono molto. Hanno deciso di prendere questo spazio insieme, sono molto legati, ecco. Lui, una delle cose che mi ha detto è stato: io voglio entrare nello studio ed essere nervoso, ma nel senso buono, nel senso che questa iperattività mi permette di essere molto più creativo. E mi ha dato veramente carta bianca. Se vuoi ti racconto un aneddoto. Sai che lui è anche produttore di Jovanotti. E mi ricordo che mi ha scritto una mail del tipo: come dice Lorenzo, mi fido di te, no? E io gli ho risposto: sì, ma guarda che la canzone va avanti con che cosa sei disposto a perdere. Ecco. E lui mi ha scritto: spero non la faccia. Non la faccia. E lui mi ha dato carta bianca e mi ha permesso prima di tutto di realizzare uno studio che fosse completamente diverso da quello di Pino, che stava veramente a 5 metri di distanza, con caratteristiche acustiche e visive completamente diverse. E lo studio funziona bene perché a lui interessavano quei requisiti acustici ed estetici. Quindi ho lavorato con lui in questo senso. Ecco, tutto qua. Per adesso sì.
Wow, bello. Interessante il tuo lavoro.
Sì, Se vuoi ti faccio, ho anche altri esempi, chiaramente altri aneddoti, poi magari mi vengono in mente con.
Ah, se ce ne hai qualcuno già pronto, puoi spararlo tranquillamente.
Adesso, chiaramente, adesso che l'ho detto, non ce l'ho.
Tranquillo, ti faccio un'altra domanda. C'è spazio nel tuo settore lavorativo? Cioè, volendo, diciamo, se c'è qualche giovane ingegnere che si sta guardando attorno, potrebbe essere questa una strada da percorrere, secondo te?
Allora, nel mio interesse ti direi di no.
Ovviamente, siccome sei una persona corretta, perché...
Guarda, è un ambiente, quello della musica è un ambiente stranissimo, nel senso che la musica, o meglio, l'ambiente musicale o il mercato musicale è in crisi da tantissimo, lo sappiamo tutti, no? Diciamo da quando esistono i masterizzatori, probabilmente.
Dai due per, diciamo in poi.
dai due per, giusto, sì. Nonostante questo, e nonostante la crisi generale di tutto il resto dell'economia, all'interno della musica, c'è una caratteristica fondamentale che a volte non c'è in altri settori, che è la passione sfrenata, ma proprio sfrenata. Per cui, alla fine, se uno è veramente interessato a fare musica o produrre musica, trova in tutti i modi i mezzi, anche pochi, però li trova per farsi un suo ambiente, no? Per cui per chiedere a una persona, che posso essere io, ma possono essere altre persone, di progettare lo studio, che gli permetta di, produrre musica in maniera decente o molto buona. Quindi, appunto, nonostante tutte le crisi del mondo che ci sono in giro, c'è questa volontà di fare sacrifici pur di non rinunciare a, come dire, a un minimo di qualità acustica, ecco. Adesso sì. Per fare il mio lavoro, però, l'aspetto acustico, come ti dicevo prima, è solo metà della cosa, ecco, perché ci vuole, secondo me, un approccio architettonico che ti permetta di fare il salto di qualità. Diciamo che se ci si accontenta di fare sale prova, o piccoli studi, diciamo, dove i requisiti non sono nient'altro che acustici, allora va benissimo. E secondo me non si è neanche progettisti, ma si è consulenti. Cioè, se è qualcosa in cui si dice ti servono, ti faccio un esempio stupido, 5 pannelli ricoperti di stoffa con dietro la lana minerale e 4 tube traps che puoi comprare sul sito X, no? Tu te li compri già fatti oppure te li produci, fai un lavoro decente dal punto di vista acustico, però è capisci, è qualcosa che non è,
Dal punto di vista estetico, sì.
non è qualcosa che ti permette di, come dire, di stare anche bene visivamente in uno studio. Diventa come dire, passami il termine, una cantina o un garage trattato bene, però rimane un garage, capisci? È qualcosa che rimane a un livello medio-basso. Se invece vuoi fare qualcosa di serio, devi avere anche un approccio architettonico, per quello che mi riguarda. Magari altri la pensano in modo diverso da me, però ecco, questo è quello che sento io, ecco.
Va bene, allora a questo punto io ti chiederei di raccontarci quali sono i tipi di regie più classici, insomma, di aiutarci a capire se ci troviamo in uno studio che tipo di regia è e che tipo di acustica ci possiamo aspettare. Dopodiché, mi piacerebbe chiederti alcuni consigli, insomma, dal punto di vista acustico. Per l'organizzazione, per l'appunto, di uno studio, quindi una piccola consulenza, se vogliamo definirla in termini come l'hai appena definita tu, una consulenza, insomma. Prima di entrare nel vivo di questa discussione, salutiamo i ragazzi che rimangono all'esterno, ci concentriamo e rimaniamo in compagnia solo dei nostri allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto a Recording Turbo System, iscriviti adesso, potrai continuare a seguire questa intervista, tutte le altre interviste del ciclo Summer Productive e poi all'interno del primo mese troverai una svalangata di materiale didattico introduttivo al mondo del recording che a detta dei nostri allievi, perché se no sarebbe autocelebrativa, sono molto utili. Quindi...
Bene, bene, grazie.
Tra l'altro hai avuto modo di accedere tu alla scuola, ti abbiamo sbloccato l'accesso, se non ricordo male.
Ah, no, non mi sono ancora accorto.
Guai! Forse è stata una carenza nostra, magari, perché so che...
Perché non ho ricevuto niente, lo faccio dopo.
Se non hai ricevuto email, è colpa nostra, ti sblocchiamo subito l'accesso. Così puoi scaricarti questa, la tua intervista e tutte le altre, ok?
Poi la faccio vedere a mia mamma, così è contenta.
Va bene, ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti!